ogni serata d'agosto ha una luce fantastica e vedi oltre ogni festa ciminiere non fermarsi mai. Mi piace ancora volare e liberarmi di tutto come fossi un bambino che si avvicina al mondo. Lavoro e ancora prima dei sogni il mio destino è segnato.
Ritorniamo sui microfoni di Radio Onda Rossa, iniziamo la puntata di Corrispondenza Operaie, insomma con un po' di ritardo, sono le 12.20, ma proprio per questo lascio la parola direttamente al compagno che è qui con me in studio, perché abbiamo già pronta la prima corrispondenza della giornata.
Allora. Cervara a Roma.
Partiamo quindi con la prima corrispondenza e ricordiamo che la scorsa settimana c'è stata una mobilitazione importante in tutta Italia che ha visto coinvolti
sento nulla. Brutto. Bruttissimo.
Massimo.
Sì?
Senti, c'era stato un problema con la radio, ora ti rimettiamo in onda, scusa, tu effettivamente non sentivi niente,
no,
vero?
Qua,
ok, scusa, ci resti in linea, resti in linea.
Bentornati a tutti e tutti, ci scusiamo per l'inconveniente tecnico che ci ha sospeso la linea per 5 minuti, ora però siamo di nuovo in linea, sono le 12.25 con corrispondenze operaie. Ricapitoliamo, oggi sentiremo ancora delle importanti corrispondenze su lotte operaie che si sono tenute la scorsa settimana in tutta Italia. In particolare sentiremo un compagno del Sicobas che ci racconterà la vertenza che si sta organizzando sul territorio nazionale contro l'accordo bidone che i sindacati confederali stanno andando a firmare con la controparte padronale, e in particolare ci racconterà dell'importante sciopero che si è tenuto a Torcervara e che ha bloccato il magazzino del Tuodì. E in seconda battuta sentiremo invece un compagno della Flaica Cub che ci racconterà la vertenza emblematica che si è svolta ad Ikea sempre la scorsa settimana contro i licenziamenti arbitrari e discriminatori che hanno coinvolto donne incinta e lavoratori disabili. Abbiamo quindi in linea un compagno del Sicobas e ora ve lo passiamo. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno.
Buongiorno.
Io sono Massimo del Sicobas, veniamo come sindacato Sicobas da una 4 giorni di mobilitazione, come diceva giustamente il compagno, riguardo il rinnovo del contratto nazionale che i sindacati confederali stanno mettendo a punto insieme alle associazioni dei padroni, in particolare le più grandi, quelle che riguardano i corrieri, TNT, GLS, SDA e BRT. E per quanto riguarda Roma, a livello diciamo provinciale, abbiamo deciso, oltre che scioperare in tutti i magazzini, come è giusto che sia, in particolare sulla filiera XPO, c'è stato lunedì il giorno di sciopero che ha coinvolto tutti i lavoratori di tutta Italia di quella filiera, di quell'azienda. Il 7 dicembre, che è stato il giorno dello sciopero generale nazionale, abbiamo deciso, appunto, come diceva il compagno, di bloccare un magazzino in particolare, di scioperare su un magazzino in particolare, che è il magazzino di Torcervara del gruppo Dico Tuo Di, che è il magazzino che rifornisce i discount abbastanza famosi soprattutto nelle periferie, appunto Tuo Di. E abbiamo deciso di intrecciare queste due cose, ovvero lo sciopero nazionale con una vertenza che va avanti in realtà, che è esplosa il 15 giugno scorso, addirittura un giorno prima dello sciopero generale dei trasporti e della logistica del 16 giugno. Perché abbiamo deciso di fare questa, diciamo, di intrecciare queste due vertenze? Perché in molti magazzini, ed è giusto ricordare questa cosa, il contratto nazionale, sia il vecchio che probabilmente anche quello che verrà firmato, sono semplicemente un miraggio. Nel senso, vigono delle situazioni di irregolarità palese anche solo vedendo quello che spetterebbe ai lavoratori da contratto nazionale. E il contratto nazionale per noi, sia il vecchio che probabilmente il nuovo, che abbiamo avuto l'opportunità, insomma, di vagliare in via preliminare, che non è stato ancora firmato perché c'è solo un'ipotesi di preaccordo, non firmato fra l'altro dalle cooperative ma solo dalla CGL e da CGL, CISL e UIL e da alcune dalla FEDIT, per dire che sono associazioni padronali ma non dalle cooperative centrali, che poi gestiscono gran parte della forza lavoro in Italia in quei magazzini. Quindi non è che è una firma che manca, che è leggera, è molto pesante. E noi il contratto nazionale non è che lo vogliamo migliorare, perché c'è un movimento che da 10 anni sta spingendo all'interno dei magazzini per migliorarlo il contratto nazionale. Non ci interessa un accordo bidone firmato dalla CGL che non è rappresentativa nei magazzini dove si lotta e neanche in quelli dove non si lotta, fondamentalmente. Però l'abbiamo comunque voluto puntare su un magazzino che non è un magazzino di corrieri, perché è un magazzino che riguarda la grande distribuzione e dove il livello di sfruttamento in generale è piuttosto alto. Perché è piuttosto alto? Perché il Sicobas è molto più forte, Sicobas e ADL Cobas sono molto più forti nei magazzini dei corrieri, e nei magazzini dei corrieri i lavoratori sanno che se lottano delle migliorie anche rispetto al contratto nazionale riescono ad ottenerle. In quella delle grandi distribuzioni, per fare un esempio, non è solo la grande distribuzione, ma in particolare in quel settore, le condizioni di lavoro sono tremende, terribili, tant'è che un gruppo di lavoratori che si è organizzato ufficialmente il 15 giugno ha dovuto scioperare, lottare, fare volantinaggi, solidificarsi in mesi prima di poter raggiungere il risultato che noi abbiamo raggiunto il 7 dicembre, solo dopo quindi quasi 6 mesi di lotte, che riguarda le condizioni sia contrattuali che di buste paga, che di riconoscimento dei lavoratori organizzati all'interno del magazzino, cosa che non c'era mai stata possibile in 5 mesi, non era mai stata possibile. Tant'è che una delle cose che è stata più positiva della giornata del 7 dicembre è stata sì la risposta di tutti gli altri magazzini che hanno sostenuto attivamente, scioperando, magari staccando la notte, iniziando lo sciopero e non andando a casa, ma venendo a Tor Cervara a dare aiuto ai propri compagni. E grazie a questo, fondamentalmente a questo sforzo collettivo, perché bisogna dare a Cesare quel che è di Cesare, e questo risultato probabilmente non l'avremmo raggiunto se non ci fosse stata un'unità reale dei lavoratori, a prescindere anche dal magazzino di appartenenza. Siamo riusciti per la prima volta a obbligare il padrone, le cooperative, a discutere. Per la prima volta in 5-6 mesi i padroni hanno dovuto in qualche modo ammettere che ci sono dei lavoratori organizzati con cui fare i conti. È stato un percorso lungo, è costato moltissimo sia ai lavoratori che ai militanti sindacali che l'hanno seguita, e non è ancora conclusa, ovviamente. Come dicevo, il 7 dicembre per la prima volta i responsabili del magazzino hanno dovuto parlare con i lavoratori, l'hanno fatto di loro spontanea volontà. Perché? Perché mentre a giugno, luglio e agosto il magazzino Tuodì era fondamentalmente povero di merci, perché è entrato in concordato preventivo, il che significa che poteva essere in quel momento in una situazione prefallimentare, oggi la merce è tornata sia all'interno dei supermercati, chi ci va se ne sarà accorto, c'è stato un periodo in cui i supermercati erano completamente vuoti. E perché erano completamente vuoti? Perché non c'era merce in magazzino. Poi la situazione è lievemente andata migliorando, dopo però il classico, diciamo, caso di far pagare la crisi dei padroni ai lavoratori, dopo 90 licenziamenti e diversi altri allontanamenti che hanno coinvolto anche una grossa parte di lavoratori che si erano organizzati nel Sicobas. Oggi il lavoro c'è in quel magazzino e i lavoratori, giustamente, che fanno turni, quelli che sono rimasti dentro fanno turni anche di 8-10 ore e vengono pagati per molto meno delle ore che lavorano. Per dire, ci sono lavoratori che hanno in busta paga segnate 150, 140, 130 ore e ne lavorano 200 al mese, e adesso vogliono che il rilancio del marchio, che sia chiaro che il rilancio del marchio debba interessare anche i propri stipendi, come è normale e giusto che sia. E il 7 dicembre quindi si è scioperato, si è arrivati a un tavolo di trattativa a cui hanno partecipato i lavoratori, e che ha rimandato una discussione più generale, approfondita su alcuni punti, in particolare il riconoscimento dei lavoratori come sindacato all'interno del magazzino e ovviamente le spettanze dei lavoratori, la regolarità della busta paga, la regolarità delle ore effettivamente lavorate e pagate, e una serie di altre questioni. Queste due sono le più importanti, fondamentalmente. Il 14 dicembre ci sarà quest'ulteriore incontro, che sembra essere confermato ad oggi, ed è una vittoria che anche noi, cioè una vittoria, ovviamente, intendiamoci, non è una vittoria su tutta la linea per ora, però è già una vittoria agli occhi dei lavoratori, perché sono lavoratori tutti di origine africana, quelli diciamo organizzati con noi, che fino a qualche mese fa per anni non hanno mai avuto voce in capitolo su quello che succedeva all'interno del magazzino. Sono riusciti a conquistarsi questa voce in capitolo pagando un prezzo, cioè, molto alto. Ci sono dei lavoratori che non hanno preso stipendi per 4 mesi, per 5 mesi, che sono stati allontanati subito dopo i primi scioperi dall'azienda, proprio perché scioperavano, e quindi, essendo in crisi, devi comunque licenziare, mandi via i lavoratori che, scusate il termine, rompono i coglioni ai padroni e alla proprietà, e hanno comunque continuato a lottare insieme ai propri compagni che erano rimasti dentro. Invece c'è stato un periodo, diciamo un paio di mesi fa, in cui c'era un solo lavoratore Sicobas all'interno del magazzino. Poi piano piano, ritornando la merce, hanno riassunto alcuni, hanno ripreso a lavorare alcuni lavoratori, e oggi abbiamo un gruppo all'interno che è direi forgiato da una battaglia che hanno sentito molto sulla propria pelle, e un gruppo all'esterno che è il gruppo di lavoratori licenziati o che avevano contratti determinati che sono scaduti, che sono stati fatti scadere, che lottano anche loro insieme a chi sta all'interno, e si è creato insomma un gruppo molto forte. Ora la questione è che a noi interessava principalmente dare un segnale. E il segnale qual è? Che effettivamente è arrivato, visto comunque lo scambio quantomeno superficiale di opinioni che c'è stato fra i lavoratori sia i proprietari che gli intermediari all'interno dei magazzini dei proprietari. Tu non puoi fare il bello e il cattivo tempo all'interno di un magazzino senza dare voce ai lavoratori. Questa era la cosa fondamentale per noi in quel caso particolare. Non puoi far finta che non esista un contratto nazionale, non puoi tenere dei lavoratori in condizioni di sfruttamento che non solo sono contro la legge, cioè sono proprio contro qualsiasi tipo di logica e dignità, direi. A gennaio di quest'anno, che sta andando a finire, quindi a gennaio del 2017, i lavoratori facevano anche 16 ore di turno senza pausa. Cioè, questo è il livello di sfruttamento. Allora noi oggi andiamo dall'azienda e gli diciamo: tu non hai pagato i lavoratori, tu li facevi lavorare come degli schiavi. E non sono retorico o stucchevole quando dico così. Dico così perché è proprio così. Li facevi lavorare come schiavi, hai fatto i buffi in qualche maniera che noi, francamente, a cui a noi ci pare strano, perché non paghi i lavoratori, come fai ad andare in crisi, e adesso vuoi far pagare la crisi che tu hai creato con la tua gestione, che tu hai creato probabilmente con delle tue manovre diciamo che andavano a tuo vantaggio in quel momento, la vuoi far pagare tutta a chi si è fatto sempre un mazzo tanto all'interno del tuo magazzino. Oggi la situazione sembra essersi un tantinello, non dico rovesciata, ma i rapporti di forza sono un po' cambiati per diversi motivi. Quello fondamentale è che i lavoratori sono stati uniti e molto forti nel chiedere ed ottenere alla fine almeno il riconoscimento da parte dell'azienda come interlocutore.
Scusami se ti... se ti posso interrompere un secondo, volevo farti una domanda, perché giovedì scorso siamo stati anche alcuni di noi a documentare e sostenere lo sciopero che si è tenuto lì nel magazzino di Tor Cervara, e abbiamo trovato una situazione direi estremamente favorevole. Volevo anche dirti un'opinione che ho su questo e poi porti una domanda. Ci siamo resi conto che era una situazione particolarmente complicata, perché la controparte padronale era particolarmente arrogante, non voleva incontrare i lavoratori, e anzi forse anche dovuto alla nazionalità di questi lavoratori in lotta, perché la controparte era anche razzista e fascista. Alla fine però di quella lunga giornata si è riuscita ad ottenere il tavolo. A me sembra che oltre al fatto che tu citi, cioè all'unità dei lavoratori in lotta. Infatti abbiamo assistito ad una giornata di solidarietà straordinaria in cui lavoratori dai magazzini di tutto il territorio romano, anche da posti distanti decine di chilometri da Tor Cervara, si sono organizzati con macchine e pullman per venire a sostenere i loro colleghi e compagni, e questo è stato il primo elemento di forza che è emerso in quella giornata. Il secondo, secondo me, è nelle pratiche che voi avete messo in campo, perché accanto allo sciopero e quindi all'astensione dal lavoro si è messo in campo una pratica di blocco della produzione, ed è a me è sembrato che questo fosse un po' l'elemento che poi ha fatto cedere la controparte, perché di fronte alla determinazione e di fronte a un danno reale che veniva fatto ai loro profitti, alla fine hanno deciso di cedere, perlomeno alla richiesta di un tavolo di confronto. Questo secondo me ci dà anche un po' un'indicazione anche simbolica, emblematica. Le lotte sono forti quando sono determinate, le lotte sono forti quando fanno del male al padrone, e è questo poi che porta appunto il padrone a dover scendere a patti e a compromessi con chi, lavora. E questo direi è anche un punto forte, perché richiama quella che è stata anche la pratica che in questi 10-15 anni si è portata avanti nei magazzini in tutta Italia. Il blocco della produzione è stato sempre l'elemento centrale di queste lotte, ed è quello che un po' si cerca anche di dire agli altri lavoratori quando si va a solidarizzare con loro. Penso ad esempio al caso Amazon, che è anche quello particolarmente emblematico, in cui ricordo che sempre il vostro sindacato è andato a sostenere i lavoratori di altri sindacati, cercando però anche di far fare uno scarto di in avanti a quella lotta lì, cercando di portarla dalla protesta simbolica al blocco della produzione. Ora, questo è la, quindi cioè, ti volevo chiedere come valuti tu questa cosa e come la vedi appunto.
Beh, io sono pienamente d'accordo con te, fra l'altro si sta molto a contatto con la realtà dei magazzini, questa cosa si rischia in qualche modo di darla per scontata, però effettivamente fai bene a concentrarti su questa questione, perché se è stato possibile per dei lavoratori che 10 anni fa all'interno di alcune grandi multinazionali, cioè non si sta parlando del piccolo proprietario, ma proprio di multinazionali tipo SDA, tipo GLS, che prendevano 800 euro quando li prendevano, senza ferie, senza malattia, senza nessun tipo di diritto. Poi non mi piace nemmeno utilizzare il termine diritto, perché se è un diritto dovrebbe essere garantito, diciamo, dallo Stato, ma noi sappiamo che lo Stato non garantisce nulla ai lavoratori, garantisce ai padroni di poter fare quello che vogliono. Quindi a parte questo, se è stato possibile per loro migliorare sensibilmente le proprie condizioni di vita e costruire un movimento così forte all'interno di un settore, è stato possibile solo ed esclusivamente perché hanno capito una cosa che altri lavoratori oggi si sono scordati, ovvero il padrone non ti dà nulla perché tu hai ragione. Cioè, non è una questione di ragione, non è che il lavoratore poverino prende pochissimo, viene sfruttato e quindi ha ragione, quindi il padrone gli dà qualcosa. No, il padrone cede qualcosa quando ha paura, fondamentalmente. Quando ha paura di perdere i propri profitti, in particolare penso che ci sia anche una certa quantità di paura di dover chiudere la catena, perché stanno già messi un po' malino economicamente, e quindi ti concede qualcosa, ma non è che te lo concede gratuitamente, te lo concede perché tu lo obblighi a darti qualcosa. Ed è l'unico modo per far vincere i lavoratori. I lavoratori hanno un solo modo per vincere: quando colpiscono l'unica cosa che interessa ai padroni, che è il portafoglio, che sono quindi le merci in questo caso, o i servizi, volendo fare un discorso ampio su tutti gli altri settori. Ed è vero che questa lotta nei magazzini dovrebbe parlare, e deve parlare, e in futuro dovrà parlare sempre più forte anche agli altri lavoratori degli altri settori, per dire, per quanto riguarda la TPL a Roma, la nostra città, in TPL i lavoratori ci sono stati periodi in cui bloccavano le rimesse degli autobus quando non arrivavano gli stipendi per 3 mesi, e subito dopo o poco dopo ottenevano dei risultati che sarebbero stati impossibili senza quel tipo di lotta e senza quell'obiettivo, ovvero quello di interrompere il servizio, interrompere quindi gli introiti per la DPL in quel caso. È una cosa che dovrebbe far riflettere, perché noi veniamo ovviamente e viviamo in un'epoca, passatemi il termine, diciamo, di forte arretramento delle condizioni dei lavoratori, ma anche di forte arretramento di alcune, diciamo, proprio di coscienza. E questo arretramento di coscienza esiste, a mio modo di vedere, perché chi deve spiegare queste cose e deve organizzare queste cose non lo fa più nel modo giusto. La CGIL è sempre la stessa, no? Io sono proprio al di sopra di ogni sospetto, sono un compagno del Cicobas, conosco benissimo che cos'è la CGIL all'interno dei magazzini, ed è uno schifo, tanto per essere chiari, quindi non ho nessuna simpatia. Però la CGIL in decenni passati aveva questa spinta da un forte movimento dei lavoratori, aveva la capacità di bloccare la produzione di fabbriche anche per mesi, ok? E solo grazie a quello si è potuto arginare un periodo lo strapotere dei padroni. Quando è crollato quello e i lavoratori per diversi motivi hanno smesso di fare pressione reale sulle burocrazie sindacali, i padroni sono stati liberi di fare il bello e il cattivo tempo. Ora, nella logistica avviene una cosa che è probabilmente, non dico unica in Europa, ma è un caso molto raro, di tutto un settore che si ribella in maniera magari anche scomposta in alcuni casi, ha delle condizioni di sfruttamento e capisce una cosa che è abbastanza basilare, non è ideologica, cioè non è una cosa che dici la so io perché mi sono letto questo e quello, lo capiscono tutti i lavoratori, che è: se tu colpisci gli interessi reali, tu modifichi i rapporti di forza e raggiungi dei risultati. Se non colpisci gli interessi reali e invece di fare, per esempio, lo sciopero a Todì come lo abbiamo fatto, avessi fatto un corteo grande 10 volte al centro, i padroni non si sarebbero fondamentalmente filati minimamente, ed è questa, che cos'è se non la conferma che i lavoratori possono vincere solo se colpiscono i padroni sul vivo, sui portafogli, perché questo il sistema funziona così, noi lo sappiamo. Se tu non vai a colpire la produzione in quel modo, tu non ottieni nulla, ed è abbastanza evidente, sì, negli altri settori in cui magari non c'è questo tipo di lotta di questo genere. Infatti i padroni fanno come cavolo di atare, nonostante siano le condizioni di sfruttamento siano simili.
Ti ringrazio, sei stato veramente chiarissimo su questo. Volevo farti una seconda domanda, sempre riguardo alle considerazioni che stavamo facendo. Il secondo elemento di forza che a noi sembra di vedere in tutto ciò è la forte auto-organizzazione che c'è fra i lavoratori iscritti al Sicobas. Infatti quello che vediamo proprio con i nostri occhi è che le decisioni, sia sulle vertenze che su come sviluppare le campagne più in generale, vengono sempre fatte passare e prendere direttamente dalle compagini di lavoratori e lavoratrici, in un certo modo, quindi disinnescando il meccanismo della delega e della rappresentanza fin dall'inizio e promuovendo invece una presa di coscienza e una partecipazione diretta di chi prende parte a queste vertenze e lotte. Questo mi sembra funzionare bene, perché poi stimola appunto i lavoratori a rimanere uniti fra loro, li stimola ad essere determinati, gli fa sentire di avere il proprio futuro nelle proprie mani e quindi li porta a abbracciare con più convinzione le lotte che stanno facendo. Come secondo elemento altrettanto importante, a me sembra che questo spirito di auto-organizzazione, quest'idea di condurre le lotte insieme dal basso, sia anche poi efficace nel creare coscienza. Cioè, mi spiego un attimo, nel presidio di giovedì scorso abbiamo visto in piazza insieme lavoratori sfruttati di ogni nazionalità, est Europa, italiani, sudamericani, africani, e quel tipico, cioè proprio quel settore sociale che spesso dai media viene raccontato come becero, razzista, intollerante, come pervaso completamente dalla logica della guerra tra poveri. Ebbene, noi abbiamo visto il contrario, cioè abbiamo visto lavoratori e lavoratrici di ogni nazionalità schierarsi insieme per difendere i propri diritti e per lottare per i propri bisogni contro una controparte ed un nemico chiaro e ben individuati. Ora, tutto questo secondo me è frutto della presa di coscienza che deriva poi dal processo di auto-organizzazione che voi siete stati in grado di creare in questi anni nei magazzini, tra i facchini, tra i driver e non solo. Volevo chiederti conferma di questo, se la pensavi in questo modo e se questo insomma, come la pensi insomma su come queste lotte possano essere poi anche un argine alla marea razzista che monta e che spesso però viene sovradimensionata dal racconto mediatico che c'è in questo paese?
Sì, allora, per quanto riguarda l'auto-organizzazione è evidente che la realtà è un po', non dico complessa, però è articolata, nel senso i lavoratori, il SICOBAS, detto in parole povere, esiste perché i lavoratori lottano, che è una cosa che è diverso da dire c'è il SICOBAS e quindi i lavoratori lottano. I lavoratori lottano e quindi si organizzano anche autonomamente, voglio dire, non è che siamo andati noi a fare 100 volantinaggi davanti a tutti per tentare di entrare in quella realtà, semplicemente i lavoratori si sono organizzati, quindi sono auto-organizzati da un certo punto di vista, nel senso hanno preso le proprie difese e hanno chiamato il sindacato che secondo loro con cui potevano effettivamente scardinare il sistema di sfruttamento che c'era in quel magazzino. Ed è una cosa questa da non sottovalutare, non è una singola realtà sindacale che può innescare tutto il casino che è stato innescato in questi anni in tutti i magazzini, sono i lavoratori che hanno preso coscienza del fatto quantomeno che fossero sfruttati e che non dovessero subire quello sfruttamento per forza, e hanno deciso di organizzarsi e di lottare. Poi c'è ovviamente la questione che, essendo molti lavoratori, come giustamente dicevi, migranti, in particolare i lavoratori dall'Africa fanno difficoltà non a capire alcuni concetti, quelli li capiscono perfettamente, ma proprio in alcune questioni pratiche, per dire, noi abbiamo lavoratori che senza saperlo hanno firmato cose dell'azienda, che gli dava l'azienda, che erano fortemente peggiorative per loro, semplicemente perché non leggono italiano e non hanno idea di tutti i meccanismi burocratici del cavolo che i padroni hanno e sono difficilmente comprensibili anche per noi italiani, quindi figuriamoci per un lavoratore straniero spaesato a cui serve un lavoro perché altrimenti ci sono problemi col permesso di soggiorno eccetera eccetera, che cosa può essere per lui? Quindi direi che c'è un intreccio fra la voglia di protagonismo dei lavoratori che noi spingiamo e dobbiamo spingere, perché non siamo il sindacato che ha gli amici degli amici che chiama e dice senti, mi metto a posto la situazione di questo, mi metto a posto la situazione di quell'altro. Noi esistiamo perché esistono le lotte della logistica. Da questo punto di vista il tuo discorso è perfettamente in linea con quello che dico, nel senso sono i lavoratori che si prendono autonomamente voce in capitolo e lottano. Poi il SICOBAS ha un ruolo di supporto e di organizzazione nazionale, ma c'è una cosa che io ho notato in questi mesi di militanza all'interno del sindacato, ed è che i lavoratori non pensano che il Dicobba sia qualcuno che gli salva la vita o gli risolve i problemi. Loro sono il Dicobba, loro si definiscono Dicobba, che è una cosa un po' strana per noi, perché noi abbiamo al nostro interno, anche chi è contrario, il concetto di delega e rappresentanza. Loro invece sanno di avere voce in capitolo sulle proprie lotte, e che è la voce in capitolo, cioè l'unica voce in capitolo. Sono i lavoratori che decidono che cosa fare e che cosa non fare. Il, per esempio, e per farti capire bene questa cosa, lo sciopero a Spodini, che i compagni che hanno che li hanno sostenuti e che li hanno portato avanti tutte le cose burocratiche che servivano per dargli una copertura sindacale, fondamentalmente erano più diciamo più scettici dei lavoratori su come potesse andare a finire, cioè su come potesse andare a finire lo sciopero del 7. Dico, per esempio, io ero sicuro che l'azienda non ci avrebbe incontrato, e il fatto che i lavoratori ci abbiano spinto a dire no, guarda, secondo me ci incontra perché noi siamo nel giusto, noi vogliamo lottare, ce la facciamo, è quello che ha dato la spinta finale. Se fosse stato un altro sindacato, avrebbe detto vabbè, qui ormai abbiamo perso, punto e basta, ciao. E i lavoratori, senza quello spirito di auto-organizzazione, non avrebbero insistito, avrebbero detto vabbè, c'è un delegato sindacale o quello che è, insomma, come si chiama, che ci dice la verità, quella è la verità, punto e basta. E invece no, non è così. È una cosa che bisogna un attimo, con cui bisogna fare i conti, questo dicevo pure prima. Se i lavoratori non lottano, non c'è possibilità di vittoria e non c'è possibilità di costruire qualcosa di progressivo per tutta la classe e per i vari posti di lavoro singoli. Se i lavoratori lottano, effettivamente tutto diventa un po' possibile, sembra un po' troppo eccessiva come cosa, però è quello il senso. Sono i lavoratori che decidono cosa fare e hanno all'interno dello stesso sindacato esperienza di militanti sindacali, militanti politici, che arricchiscono la discussione, ma non è che noi schiocchiamo le dita e i lavoratori, anzi la maggior parte delle volte, e noi lo incoraggiamo molto questo, sono i lavoratori che decidono all'interno del magazzino che c'è qualcosa che non va e si fermano, per dire. Nei magazzini in cui sono più forti i lavoratori organizzati nel Dicobba, ci sono stati momenti in cui dicono questa cosa non va, magari ce lo dicono ai altri lavoratori, agli operatori sindacali, eccetera, eccetera, e si fermano. Ed è una cosa con cui i padroni difficilmente riescono a rapportarsi, perché sono abituati, i padroni, a causa dei sindacati confederali, di parlare tipo col papà e con la mamma, che sono la CGIL la maggior parte delle volte, e si risolvono fra loro i problemi. Quando si trovano invece di fronte a lavoratori che fondamentalmente vedono una cosa che non va e decidono di lottare, non sanno più dove mettere le mani. Ed è questa una cosa che, a parte essere abbastanza divertente visto da fuori, è una cosa che funziona per i lavoratori. Questa parte di auto-organizzazione è una cosa fondamentale all'interno del mondo della logistica. Poi si potrebbe parlare molto a lungo dell'auto-organizzazione in generale.
Certo.
Ok.
Certo,
perché è evidente,
è un discorso
che,
ampissimo,
almeno a mio modo di vedere, l'auto-organizzazione è una cosa che vince se raggruppa un intero settore o raggruppa un'intera classe di un paese o di più paesi. Perché se lavoratori che non hanno a che fare, per esempio, con la produzione e la distribuzione delle merci, si auto-organizzano all'interno di un solo luogo di lavoro e rimangono isolati, è probabile che, insomma, potrebbero perdere, anche se sono auto-organizzati, anche se sono determinati. Però nella logistica si è creato, si che ha innescato un circolo virtuoso in cui i lavoratori sanno di avere voce in capitolo, ed è la voce in capitolo, ripeto, e funziona, effettivamente funziona abbastanza bene. Per quanto invece riguarda la questione del 7, i lavoratori di diverse nazionalità eccetera eccetera, quella è una cosa che politicamente ha un senso molto profondo, la dico molto brevemente perché l'hai tirata fuori, secondo me va spiegata, e ci fa capire il fatto che ci fossero lavoratori di ogni nazionalità là fuori, come ci stanno in tutta Italia, in ogni magazzino, ci fa capire una cosa fondamentale, che le frottole dei padroni riguardo il razzismo, riguardo la guerra tra poveri, riguardo il fascismo, si scardinano con la lotta di classe, più che con qualsiasi altra cosa. Cioè, la lotta di classe è quando i lavoratori si riconoscono, a prescindere dalle proprie idee iniziali, perché non sono super uomini ovviamente i lavoratori della logistica, come non lo è nessuno, sono impregnati inizialmente dalla nostra stessa cultura, magari anche nazionalista, ok? Però appena vedono che i problemi che li accomunano lavoratori di ogni nazionalità e incominciano a lottare, quella cosa viene meno, crolla. Ed è una cosa che come movimento anche penso sia diciamo molto importante e andrebbe studiata molto bene. La lotta di classe, esattamente come lo era 100 anni fa o 150 anni fa, è sempre la stessa, e grazie alla lotta di classe i lavoratori superano, lavoratori e disoccupati e studenti e anche militanti superano alcune sovrastrutture che il capitalismo mette perché gli fa comodo mettere, e diventa chiaro sia il ruolo dei fascisti e dei razzisti, diventa chiarissimo, tu puoi dire quello che vuoi, però se sei razzista fai il gioco del padrone, punto, perché i lavoratori quando si uniscono vincono, se si devono unire devono essere antirazzisti per forza di cose, anche se non lo dicessero sarebbe comunque così, si riconoscono un'appartenenza a una classe che è qualcosa di superiore sia alla nazionalità che alla lingua che alla religione, si mettono insieme e vincono. Ed è una cosa importantissima questa, una cosa che su cui dovremmo ragionare molto anche con il movimento in generale, perché spesso si fa il discorso che il razzismo è una questione di cultura. Sì, è una questione di cultura, ok, però se vedi all'interno per esempio il settore della logistica, il razzismo non esiste, il razzismo vero, quello che divide realmente i lavoratori, non dico la battuta grezza o il che comunque non ci dovrebbe essere, vabbè, o lo scazzo personale, però non esiste perché i lavoratori si sono riconosciuti come un gruppo che ha gli stessi problemi, e quei problemi sono più importanti di tutto il resto, non sono una roba ideologica o così campate in aria che qualcuno gli ha detto, semplicemente si conoscono come fratelli e crolla semplicemente la sovrastruttura del razzismo.
E come tu ci stai facendo giustamente, scusami un'interruzione, no, e come tu giustamente ci fai notare, in realtà non c'è antirazzismo, non c'è antifascismo al di fuori della dimensione del conflitto e della lotta. Ti faccio un parallelismo con questo. Ieri in piazza ci sono stati quei fascisti di merda di Salvini e compagnia bella che sono venuti a fare un comizio a Roma contro lo Ius Soli, in piazza a contestarli c'erano realtà di lotta importanti. Tutto quel mondo invece vicino al PD, che oggi cerca di ridarsi una riverniciata antifascista perché subiscono, a detta loro, le intimidazioni da parte di Forza Nuova, non si vede in piazza contro queste cose. Questo a riconferma del fatto che forse l'antirazzismo vero appunto è quello nostro, è quello dei compagni e delle compagne, è quello più in generale, come ci dicevi tu, è quello di chi lotta e di chi riconosce una comunanza nei propri bisogni e un'avversità nei confronti di una controparte che quella sì che è razzista, cioè la controparte padronale, al di là del retaggio culturale che ha. Noi oggi possiamo dire che i razzisti sì, sono Forza Nuova, Casa Pound e gente del genere, ma sono anche minniti, sono anche quelli che promuovono una legislazione contro i lavoratori e le lavoratrici. Razzista è il Jobs Act. Quindi oggi, insomma, dovremmo rideclinare forse tutti questi termini in un senso più, più profondo. E sempre a chiosa di tutto quello che stavi dicendo e ringraziandoti ancora per questa bellissima corrispondenza, mi viene da dire che è vero che da un lato l'auto-organizzazione non è la soluzione a tutto, ma il protagonismo diretto da parte dei soggetti sfruttati, come ci mostrano queste vicende, ma come ci mostrano anche molte altre vicende più o meno grandi che si danno in Italia in questi tempi, è un po' la chiave di volta per cercare di ribaltare il tavolo in questo paese, perché altrimenti cioè, e questo ce lo mostra, cioè perché altrimenti non si va effettivamente da nessuna parte. Cioè, noi ci rendiamo conto che quelle poche piccole vittorie che riusciamo ad ottenere in campo sindacale, in campo politico, sui territori, si ottengono sempre solo quando quando chi è sfruttato, chi subisce il problema, si organizza da sé insieme a chi gli sta vicino per... Questa è esatto, come dice, non è una condizione sufficiente, ma è sicuramente una condizione necessaria per poter vincere.
Certo, questo è alla base di tutto.
È alla base di tutto. Questo rientra sicuramente in un discorso più ampio su quella che è la ristrutturazione della forma dello Stato, sulla sparizione progressiva dei corpi intermedi, insomma, paroloni grandi che però ci dicono appunto che oggi siamo in una realtà nuova e se vogliamo ripartire a cambiare le cose ci dobbiamo mettere insieme con determinazione, riconoscere chiaramente chi è la controparte e organizzarci per strappargli il più possibile. Detto questo, si è fatta l'1:07, abbiamo una seconda corrispondenza, quindi ti ringrazio ancora per questa bella corrispondenza, ti saluto, buona lotta.
Guarda, mi aggiungo al volo per ringraziarti anche io per la corrispondenza, ovviamente ti ringrazio perché soprattutto oltre a reso conto importante delle giornate di mobilitazione che ci sono state, come sapete compagnia del Sicobas da Corrispondenza Operaia, sosteniamo vivamente sicuramente una lotta importante come quella della logistica. Hai ricordato giustamente, insomma, che quando parliamo di logistica nella maggior parte dei casi parliamo dei grandi corrieri SDA e Bartolini, e in questo caso specifico invece le lotte che ci sono state a Roma la scorsa settimana hanno riguardato un magazzino insomma che è riferito al gruppo 2D e quindi centri commerciali, grandi distribuzione, supermercati, settori in cui sfruttamenti sono molto pesanti, oggi più pesanti dei corrieri dove già da diversi anni si lotta, e insomma settore che sarebbe molto importante che rilanciasse, diciamo, una mobilitazione un po' più ampia anche nel territorio nazionale. Ma oltre a questo, diciamo, il compagno ti ha ringraziato, hai dato ottimi spunti di riflessione anche più generali, e questo, secondo me, questo volevo dire in chiusura, è importante perché oggi si dovrebbe ritornare a fare un dibattito, diciamo, utile anche tra noi compagni, anche sugli interventi, le pratiche e alcune parole e termini che vengono utilizzati. Quindi insomma, di questo ti ringraziamo. Secondo me, insomma, col tempo si potrebbe fare anche una chiacchierata un po' fuori diciamo schema, di una, insomma, senza prendere per forza spunto da una vertenza diciamo immediata, e fare invece, diciamo, una chiacchierata diciamo libera per diciamo aiutare un po' questo spirito di questo dibattito.
Assolutamente, sono d'accordissimo sul fatto che bisogna fare più dibattito a sinistra.
Perfetto.
A sinistra vera.
Quindi ci risentiremo. Ok.
Perfetto.
Grazie ancora, a presto, okay. Buona lotta.
Grazie a voi. Ciao.
Ciao.
Would be untrue. You know that I would be a liar if I was to say to you, girl, we couldn't get much higher. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire. The time to hesitate is through. No time to wallow in the mire. Try now, we can only lose. And our love become a funeral pyre. Come on, baby, light my fire. Come on, baby, light my fire. Try to set the night on fire.
13:14, bentornati in voce su Radio Onda Rossa, Corrispondenze Operaie. Abbiamo ora fra pochissimo in linea un compagno della Flaica Cub che ci racconterà dello sciopero e dell'avvertenza che si sta portando avanti nei punti vendita IKEA e nei magazzini IKEA di tutta Roma e in realtà di tutta Italia. Ricordiamo che questi scioperi sono nati a seguito di un comportamento profondamente discriminatorio e antisindacale da parte di IKEA è questo, la conosciamo tutti, questo gigante del commercio svedese che si vanta anche di dare condizioni di lavoro dignitose e buone a chi lavora per lei, quando poi invece si ritrova a licenziare donne incinta, si ritrova a licenziare lavoratori disabili o ammalati anche contro i pronunciamenti dei tribunali. Contro questi le compagini sindacali, in particolare la CUB, ha indetto degli scioperi la scorsa settimana che hanno avuto un particolare risalto anche sul piano mediatico, anche perché tutto questo si va ad intrecciare con la vicenda più ampia del rinnovo del contratto integrativo nazionale, che vede ancora l'azienda proporre degli accordi a ribasso contro cui i sindacati e i lavoratori e le lavoratrici coinvolte si stanno battendo. Per questo lasciamo ora la parola al compagno della CUB e chiediamo quindi qual è lo stato dell'arte di questa mobilitazione e come è andata la mobilitazione della scorsa settimana.
Ciao a tutti gli ascoltatori, sono Giancarlo Desiderati, segretario provinciale della Flaia qua di Roma, della CUB. Sentite, niente, la situazione è questa: l'azienda ha iniziato a fare una valanga di licenziamenti per motivi che possono essere presi, no? Cioè lavoratori fatalità, il fil rouge, il filo rosso che accomuna tutti i vari licenziamenti è sempre persone che hanno avuto che hanno figli disabili o comunque non possono più, oppure attraversano momenti di estrema difficoltà che purtroppo ci possono capitare a tutti nella vita. C'è il caso di Marica, per esempio, che è morto il padre, una separazione, un figlio disabile, quindi con due figli di cui uno disabile è da sola. Certe volte le aziende danno orari impossibili, come sono quelli di rifornimento, che attaccano alle 5 di mattina, insomma aveva chiesto di essere adibita, vista la sua condizione, a un orario che le permettesse, perlomeno stando da solo, di portare i figli a scuola. Cioè, insomma, situazioni di questo tipo che normalmente dall'azienda erano state gestite sempre con un livello di, no, come si diceva, di umanità, e improvvisamente col cambio, forse probabilmente col cambio di gestione che c'è stato diversi mesi fa, con una gestione insomma un po' più svedese, diciamo, si è entrato in maniera tracotante una indifferenza insomma alla personalizzazione degli orari e al tener conto di queste esigenze. Adesso i lavoratori che non sono più performanti, almeno probabilmente così ci sembra, sono quelli che poi l'azienda non riesce, mette prima un'attenzione a lavoratori disabili che riscontravamo anche noi a situazioni difficili, adesso per loro vanno giù di netto e praticamente procedono ai licenziamenti. Ora non è tutto una cosa che ci meraviglia più di tanto, perché grazie anche al fatto che non hanno fatto niente, qui c'è stata la riforma Fornero, che cosa stabilisce? Stabilisce che questi licenziamenti non già sappiamo come andranno a finire. Da una serie che in tribunale il giudice dichiarerà nulli, legittimi, inefficaci i licenziamenti, quindi però per effetto della riforma Fornero non ne potrà disporre la reintegra sul posto di lavoro, perché questo è per avere solo risarcimento economico, che per legge può essere da fino a un massimo di 24 mensilità, che non ti danno mai, di solito si attesta intorno proprio nel caso in cui c'è proprio il coltello insanguinato dalla schiena, la mano del direttore che tanti, proprio il confesso si attesta intorno ai 15 mensilità, massimo 18. Questo è quello che può succedere con una certa frequenza. Lì che succederà? Che vi ripeto, disporrà illegittimi licenziamenti, nulli, inefficaci, tutti i termini che preferite, però non potrà disporne una reintegra, perché il rito Fornero ha modificato, cioè il rito Fornero ha modificato questo, e la reintegra in caso di licenziamento illegittimo è prevista solo, esclusivamente, cito testualmente la riforma, il testo, laddove il fatto non sussista, ok? Ma se il fatto sussiste, anche se non è di gravità tale da giustificare un licenziamento, non ne prevede la reintegra, ok? E su questo dobbiamo ringraziare, secondo me, pure la triplice e tutti la gente che ancora ci sta iscritta, questi sindacati, perché ci stanno ancora questi fenomeni, che a fronte di questa riforma Fornero, mentre in Francia per molto meno si è bloccato il paese per mese, questi hanno ritenuto opportuno fare 4 ore di sciopero dopo che era stata firmata. Quindi se c'è ancora gente d'ascolto e ancora sta scritta che la triplice, questi licenziamenti sono pure dovuti ancora alla gente che gli dà retta a questi sindacati confederali, insomma, questo è il discorso, insomma.
Ok, ti ringrazio intanto per questo chiarimento. E la seconda domanda è, ma avete in programma nuovi appuntamenti? Perché ci piacerebbe seguire questa vicenda e continuare a darle voce.
Il 15 dicembre saremo lì dalle 9 all'1 con la manifestazione sotto la di Anagnina, in cui invitiamo tutti a partecipare.
Scusami, non ho capito il giorno. Scusami.
Questi licenziamenti non sono licenziamenti che riguardano solo Ikea, questi sono licenziamenti che comunque faranno da prevista anche a tutte le altre aziende, perché se finora ci sono aziende che dicono comunque vabbè, io me lo tengo il lavoratore che non è tanto performante, chi è che ci dice? Poi effettivamente diventa proprio, no, un diretto motivo per poi procedere, tanto se le altre aziende lo fanno non succede niente, allora lo faccio pure io, no? Tanto era moda. E quindi chi è che ci esclude questo? Quindi su questo ci deve essere un po' una presa d'attimo d'atto, un movimento un po' di chi ancora c'è un lavoro su questa cosa qua, anche perché sta succedendo che la questione, insomma, sta travagliata, perché qui non parliamo dei lavoratori che non hanno mai lavorato, parliamo di persone con 18, 20 anni di servizio, situazioni simili che vengono buttate per strada, cioè questo un po' è la dinamica, quindi se su questo non riusciamo a intervenire, cioè diventa proprio veramente poi difficile, no? Riuscire poi a fare altro.
Certo, no, infatti proprio per questo pensiamo che sia importante anche allargare la conoscenza e la partecipazione a queste giornate di lotta che state costruendo, perché sappiamo, insomma, è il gigante svedese è un'azienda forte, potente, avrà dei mezzi legali e non solo, probabilmente molto sviluppati, e sarà difficile portare avanti questa lotta. Per questo appunto vi vogliamo dare la nostra solidarietà, assicurare che continueremo a seguire questa vertenza e nei limiti delle nostre possibilità continuare a dargli voce il più possibile. Per questo appunto ti do un grande saluto e ti ringrazio per la corrispondenza che ci hai fatto. Se hai qualcosa da aggiungere in merito a questo o anche in merito alla questione del rinnovo del contratto, ti lascio il microfono e ti dico anche che ci risentiamo. Ti chiedo, scusami, una sola cosa, che prima credo che non si sia sentito bene, se puoi ripetere il giorno della mobilitazione e sicuramente ti dico che ci risentiamo e cercheremo di fare una corrispondenza.
Perfetto. E niente, il giorno della mobilitazione sarà davanti a Anagnina, sarà il 15 dicembre, orientativamente così dalle 10 all'1, insomma, quindi chiunque volesse venire è ben accetto, insomma, perché conta il metodo, più siamo meglio è, insomma. Ripeto, questo è un attacco che colpisce trasversalmente un po' tutti i lavoratori, perché con la riforma Fornero riguarda tutti, cioè tutti i dipendenti, e quindi se passa questa dinamica che il lavoratore, anche se, no, ai sensi contrattuali ha fatto qualche mancanza, noi abbiamo saputo anche i lavoratori sono non trovati a casa una visita di controllo, che cose che prima non prevedevano assolutamente licenziamento, perché il contratto del commercio prevede il licenziamento esclusivamente, no, dopo la terza, cioè dopo l'assenza, dopo la terza giornata di assenza nell'arco solare, nell'anno solare, quindi azienda con una sola, magari solo con piccole mancanze procede ai licenziamenti, però trova il vincolo fiduciario, cioè cosa che veramente non c'entra niente il vincolo fiduciario, perché in questo caso siamo davvero, no, così i lavoratori sono andati, ma secondo più noi che ci fidiamo dall'azienda, se ci licenzi per motivi che sono di, cioè futili motivi, figurate che vincolo fiduciario ci può stare. Però vi ripeto, questo è un po' quello che discutiamo noi, è un po', cioè lì c'è un problema che è anche di ordine, cioè lì noi ci rendiamo conto che danno hanno fatto le grosse delegazioni sindacali a tutto il movimento operaio, perché veramente è di una portata devastante, unito poi al controllo di mezzi di stampa, a tutta una serie di nostri, se sapete, ci mezzi di stampa c'è una censura per quanto riguarda le questioni lavorative, cioè se ne parla, a noi un 68, anni 70, il nostro statuto dei lavoratori è stato completamente cancellato dai mezzi di informazione, cioè siamo massacrati da ricette di cucina, da cazzate varie, non c'è una commissione che parla un po' dei diritti dei lavoratori, non c'è un rappresentante, diciamo, della classe operaia in Parlamento, c'è una manica di persone, cioè purtroppo l'italiano un po' si è fatto ascoltare. Poi ci sono situazioni emblematiche come queste che forse riaccendono un po' i riflettori, perché quando tu mi licenzi perché non ho potuto fare il tuo orario, quando su 500 dipendenti e su una rotazione, su una dotazione H24 non potresti benissimo trovare un'altra collocazione, perché io lavoro insieme a centinaia di altri colleghi che lavorano H24, quindi che problema ci sarebbe a spostarmi le 2 ore un turno, quando tu mi licenzi pur avendoci figli disabili, che insomma voglio dire, ho stato da vedere qua in Italia come lascia disabile da 3 giorni dalla 104 e poi tu smassi te. Cioè, questi sono quei casi che insomma fanno emergere un po' le contraddizioni che tutti sembrano, oppure i mezzi stampa non ce lo vogliono far vedere, e anche il lavoratore non guarda, perché devo dire, questa cosa ha messo paura a tutti, i dipendenti pure hanno paura pure di presentarsi alla manifestazione, quindi su questo è giusto anche chi non lavora, chi è, chi sta in ascolto, venerdì, sempre dalle 10 alle 13, porti insomma una sua solidarietà contro questi licenziamenti e contro un'azienda che si preoccupa più da alberello di Natale, che ti dice no, non lo buttare, riportalo, io lo pianto, si preoccupa più delle famiglie, così, in maniera pubblicistica, più delle famiglie dei clienti che veramente dei padri di famiglia, delle madri di famiglia che là dentro ci lavorano. Insomma, questo è il volto brutto del capitalismo, ecco, questi ce l'hanno, anche se dietro no? I cartelloni fanno emergere, no? Che c'è tutta un'altra immagine, però fino a quando ci sarà il conflitto capitale lavoro, questi sono i piani che ci stanno dietro. Poi se uno crede al mondo fantastico, mondo tecnico, vabbè, però la realtà è invece questa.
Per quanto i padroni si ridipingano la faccia, alla fine la realtà delle cose, come ci stavi giustamente spiegando, rimane sempre quella di interessi contrapposti. Da un lato ci sono i lavoratori e le lavoratrici che richiedono trattamenti e salari dignitosi, e dall'altro ci sono il padronato organizzato che cerca di ridurre i salari, che cerca di peggiorare continuamente le condizioni. Prima ci rendiamo conto tutti e tutte di tutto questo, prima forse riusciremo a invertire il senso di questi anni e provare a ribaltare il tavolo sia in campo sindacale sia in campo politico in questo paese. E lascio ora la parola al compagno.
No, al volo, insomma, in conclusione, insomma,
pensavo su questo, non so, in Italia adesso si sta, dopo 20 anni che faccio sindacato in maniera così industriale, io qualche dubbio mi sta a venire, perché non lo so, perché insomma mi sembra che il lavoratore italiano, fino a quando non è toccato direttamente, non ci abbia un minimo senso di stare. Se siamo al 147° posto per libertà di stampa, insomma, no?
Qualcosa vuol dire, evidentemente.
Effettivamente sì. 30-40 anni di devastazione che hanno fatto sociale, i mezzi di stampa in mano ai poteri forti, che ci aspettiamo, che siamo tutti cerevati, se ci siamo aspettati, c'è un qualunquismo, c'è un si spara zero su tutto, non si riesce mai a organizzare niente, perché comunque dai talk show che ci dicono solo come litigare, da delle trasmissioni che ci stanno in televisione, si discute su tutto, non si riesce mai a convergere niente. Noi ci stiamo provando con la forza del bambino, del corsecchio all'uovo su dal mare, però ormai non facciamo di indagare, ormai è la nostra missione, cerchiamo di farlo nella maniera più umile possibile, cercando insomma di far vedere che dietro, no, le patinate pagine di pubblicità di ottimi intenti, comunque ci fa sempre sordo che la fa da padrone. E su questo, visto che il capitalismo è un animale rapace, se non gli si dà qualche freno in maniera organizzata, l'angolo della bilancia si sposterà sempre verso la parte più forte, verso la parte padronale. In questo caso poi, diciamo, l'impoverimento della classe lavoratrice genera ancora più impoverimento della classe lavoratrice. Cioè, le uniche misure anticrisi che funzionano sono quelle di a memoria, in cui l'unico modo per uscire dalla crisi è quello di aumentare i salari. Okay? Cioè, l'unico modo, cioè quello che ti salva la crisi è questo, invece si sta cercando sempre più di ridurre i salari, e qui diventeremo come la Romania, in cui il salario diventerà 200-300 euro, perché l'unica forma di competizione che ha dato all'industria e al governo dice vabbè, vi tolgo l'articolo 18 così e potete ricattare un po' meglio i lavoratori, li potete torturare un po' di più, così aumenta la produttività. Cioè, questo è stato l'aumento di produttività, non potendo dargli niente, perché il governo comunque ha degli equilibri con gli altri poteri forti, quelli forse qualcuno che soltanto manco legittimi, e che fanno? Mica ti rinforzano le infrastrutture, snelliscono la burocrazia, snelliscono l'impianto fiscale, quello no, quello non si parla di pagare, però allora come possiamo uccidere? C'è i lavoratori, Bruxelles che dice, la BCE che dice, che è una banca privata fatta sempre dai poteri forti, che dice c'è più flessibilità, alla fine i lavoratori sono diventati di gomma perché sono più flessibili in Europa e i meno pagati d'Europa, siamo arrivati a sto paradosso e comunque l'occupazione cala, quindi ce l'hanno fatto diventare la Cina d'Europa, forse questa sarà la ricetta che hanno tirato fuori per aumentare la produttività, cioè no? la competitività del suo paese. Ce lo hanno fatto diventare tutti cinesi, e forse sarà questo, perché cioè quello che occupa la Romania, questo ce lo hanno fatto diventare. Comunque non dice un cacchio nessuno, perché la gente insomma si vedono per TG1, 2 e 3 e insomma sono tutti contenti così. Noi cerchiamo di dire la nostra voce che va fuori dal coro tutti i giorni, ce li hanno per matti, ma per matto è il profeta che urla nel deserto, vedremo dove arriverà insomma la nostra ego. Questo insomma è quello che cerchiamo di fare, sti fatti ci portano un po' a accendere un po' la luce su quello che è la condizione reale, uscendo dalla condizione di isolamento e di falsa realtà in cui la gente insomma preferisce vivere, insomma questo è quanto.
Senti, grazie per la corrispondenza, ovviamente cioè, hai fatto bene anche a sottolineare in verità in maniera forte quanto la situazione è difficile oggi e quanto è critica, evidentemente gli episodi che ci hai raccontato, le pratiche che mette in campo IKEA sono, come hai giustamente detto tu, emblematici di questa situazione, nei luoghi di lavoro c'è un autoritarismo molto più forte e molto più spinto che continua sempre di più, insomma senza diciamo trovare in questo diciamo grande apposizione dei lavoratori e della lavoratrice nei luoghi di lavoro per tanti motivi, tra cui sicuramente la paura che si sviluppa in questo momento. Proprio per questo, come abbiamo già detto da questi microfoni, è importante però che ci siano compagni e compagne, lavoratori e lavoratrici che provano a indicare direzioni diverse, diciamo, e sicuramente insomma con impegno e anche se è difficile, sicuramente queste lotte e questi percorsi sono importanti. Quindi speriamo di risentirci nelle prossime settimane invece diciamo per raccontare diciamo dei piccoli passi in avanti e magari delle resistenze, delle conquiste diciamo nelle lotte, e ti auguriamo una buona lotta e sicuramente insomma rilanceremo l'appuntamento del 15, ricordiamo l'appuntamento del 15 e chiediamo a chi ci ascolta se può di passare a sostenere questo presidio. Quindi grazie, okay, ci risentiamo presto. Ciao, ciao.
Sono le 13.32, abbiamo un po' sforato con l'orario, ma non credo faccia nulla, il GR oggi salta. Salutiamo tutti e tutte gli ascoltatori e le ascoltatrici, rilanciamo l'appuntamento di lunedì prossimo, sempre in orario 12.13 circa, per corrispondenze o operaie. Ricordiamo ancora l'appuntamento di lotta che ci è stato ricordato precedentemente, venerdì 15 in mattinata al punto vendita IKEA di Anagnina. Mandiamo un forte saluto e un forte abbraccio a tutti i lavoratori e le lavoratrici in lotta e a chi ci ascolta privato della propria libertà. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. 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 The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this?